Andiamo insieme al testo biblico di oggi, un solo versetto nel Vangelo del dottor Luca, medico cristiano. Luca, Vangelo di Luca, capitolo 19, versetto 10. Il figlio dell'uomo, chi è il figlio dell'uomo? Chi è il figlio dell'uomo? Gesù. Il figlio dell'uomo, cioè colui che è veramente uomo come noi, ma è anche vero Dio, è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Questo versetto della Bibbia ci dice che Gesù è venuto proprio, appositamente, per cercare e salvare. Salvare, sinonimi potremmo dire recuperare, ritrovare. Dare la vita, perdonare quanti sono persi, quanti sono perduti. Io ero perduto, quanti erano perduti e sono stati salvati dal Signore. Gesù fa questa affermazione a casa di Zaccheo. Zaccheo era un uomo detestato dalla sua città, dalla società dell'epoca. Zaccheo era un disonesto, Zaccheo era un uomo chiacchierato, eppure il Signore si autoinvita a casa sua e dichiara la salvezza per Zaccheo e per la sua famiglia. Quando arriva Gesù c'è il vero cambiamento. Tu puoi provare a cambiare, puoi metterci tutto l'impegno religioso, spirituale, tu puoi mettercela tutta a fare la brava persona, a fare, cercare di essere un ottimo cristiano, una buona credente, ma se non arriva Gesù a trasformare la tua vita, il tuo cuore, le tue prospettive, i nostri impegni sono fallimentari. Gesù è venuto per cercare, per salvare chi è perso. E la Bibbia prima ci dà una cattiva notizia. La Bibbia innanzitutto ci dice che siamo tutti perduti senza il Signore. Ma dopo la cattiva notizia, il Signore ci propone soprattutto la buona notizia, che Gesù è venuto per la nostra salvezza eterna. Cosa fare? Credere in Gesù e riceverlo come Signore, come Salvatore. Senza Gesù siamo perduti. Questo aggettivo nella Bibbia indica quanti non sono ancora stati perdonati da Dio. Perduti sono coloro, biblicamente, che non hanno fatto pace con Dio, che non hanno chiesto perdono al Signore per le proprie colpe. Notavo una cosa, che questo aggettivo che abbiamo visto in Luca 19:10, Gesù è venuto per cercare di salvare quanti sono perduti o periti o rovinati. E questo termine lo troviamo anche in altri brani, in altri contesti. Per esempio, i discepoli, durante la tempesta, Matteo capitolo 8, versetto 25, c'è la descrizione dei discepoli che ormai si vedono spacciati e dicono al Signore, durante quella tempesta nel lago, Signore, noi siamo perduti, perduti. Come delle persone in barca durante una tempesta in un lago. Perduti come dei recipienti vecchi in cui si mette del vino novello, del vino nuovo, che con la sua pressione farebbe scoppiare l'otre, così dice Gesù, i recipienti pelle di capra, e quindi avremmo rovinato sia il recipiente sia il contenuto, sia l'otre sia il vino. Rovinati, distrutti. E questo termine, questo aggettivo che Gesù utilizza, lo troviamo anche altrove, a proposito del pane. Il pane raffermo, il pane duro, il pane che o rischi di romperti i denti o lo butti via. Vi ricordate la moltiplicazione dei pani, dei pesci? Il Vangelo di Giovanni ci dà un particolare, che dei pezzi avanzati di tutto ciò che Gesù aveva provveduto compiendo quel miracolo, Gesù disse: raccoglietevi, mettete da parte gli avanzi, perché niente si perda, si butti, sia inutilizzabile. Il concetto è questo: senza il Signore siamo rovinati. Puoi dire amen? Senza il Signore io sono perso. Senza il Signore, il senso è questo: noi non siamo in buone condizioni dentro. Non siamo nello stato in cui Dio vuole che viviamo. Faccio queste precisazioni perché delle volte abbiamo pensato o ci sentiamo dire: beh, tutto sommato, che differenza c'è tra una vita con Cristo e una vita senza di Lui? Qualcuno forse pensa ancora, forse qualcuno che sta ascoltando, dice: ma anche una persona atea, anche un cristiano non professante, anche un credente non coerente, tutto sommato lavora, studia, ha delle soddisfazioni, potrebbe mettere su famiglia, può essere una persona rispettabile, allora che differenza c'è tra chi crede e chi non crede? Dal punto di vista di Dio, ecco la differenza. Senza Cristo tu vivi una vita sì, ma non nella condizione tale per cui Dio te l'ha donata. Solo in Cristo noi possiamo vivere pienamente, dal punto di vista spirituale, morale, in senso completo. Solo con il Signore Gesù nella nostra vita noi possiamo vivere una vita che piace a Dio, approvata da Dio, sia oggi sia in relazione all'eternità. Gesù, per illustrare il tema della perdizione senza Cristo e della salvezza in Gesù, ha raccontato tre parabole, una trilogia meravigliosa. Forse la maggior parte di voi, se non tutti, si ricordano questa trilogia. Luca capitolo 15, Gesù parla della pecora smarrita, Gesù parla della moneta perduta, Gesù parla del figlio perso o del figlio rovinato, lontano. Queste tre parabole ci vogliono ricordare che Gesù è venuto per quanti si sentono, riconoscono di essere perduti e desiderano essere salvati dal Signore, unico Salvatore che Dio Padre ha dato all'umanità e che ha donato anche a te. Siamo come pecore smarrite senza Gesù, senza la salvezza. La pecora smarrita nel deserto, quella pecora, animale indifeso, senza le altre pecore. E l'ovile è una bellissima fotografia della comunità locale, dell'insieme dei credenti. Una pecora lontana dal Signore è lontana dalla fonte del suo vero bene. Quando io mi allontano dal Signore, mi sto allontanando dalla persona con la P maiuscola che in assoluto ha pensato al mio bene e desidera il mio bene. Che follia quella di pensare che senza Dio possiamo cavarcela bene, benino perlomeno. La verità è che noi siamo stati creati per vivere con Dio, e finché noi non viviamo con Dio tramite Gesù, la nostra vita è a metà. La nostra vita è mozzata, la nostra vita è imperfetta, la nostra vita è qualcosa che noi proviamo ad aggiustare, ma che in realtà un senso non ha, perché colui che dà vero senso alla mia esistenza è Dio. Ti ricordi il brano di Isaia, capitolo 53? Il profeta dice da parte di Dio che senza Dio siamo come pecore smarrite. Ognuno segue la sua propria strada, cercando soluzioni, soddisfazione, risposte. Ma quel brano profetico ci parla al tempo stesso di qualcuno che è voluto diventare, per il nostro bene, come un agnello portato per essere smarrito. scannato, al mattatoio, al macello. Colui che doveva venire è il nostro Messia, è il nostro Salvatore, Gesù, morto per la nostra vita eterna. Senza Cristo siamo perduti, pecore smarrite. Senza Cristo siamo monete perdute. Non so se si può riproporre la foto di copertina, se la regia me la ripropone. Allora, mi voglio un attimo soffermare qualche istante in più, ecco, su questa seconda parabola della serie, perduti e ritrovati da Dio. Perché quando pensi alla moneta perduta in quella casa, questa moneta, come la immagini? Caduta di tasca, caduta di mano, caduta inavvertitamente dal portafogli? Dobbiamo un attimo andare indietro nel tempo. Allora, molto probabilmente la moneta di cui sta parlando Gesù è quello che oggi potremmo definire una fascia da donna, un cerchietto o qualcos'altro, ma ne parlo tra un attimo. Ora, questo copricapo femminile, tipicamente ebraico, delle terre della zona della Palestina, veniva indossato dalle donne ed era composto da monete, di solito 10 monete d'argento, che ornavano la testa, la fronte di una donna dell'epoca. Questa donna smarrisce una di queste monete che abbelliscono la sua fascia. Ma perché ha difficoltà a trovare questa moneta, questa donna? E noi pensiamo ai LED, pensiamo alle nostre case ultramoderne di 100 metri, 130 metri quadri o più. Al tempo di Gesù le case erano piccole, sì, ma erano buie. C'era a malapena una finestrella dalla quale entrava la luce. E se pensiamo a una città come Capernaum, il pavimento è stato scoperto, che il pavimento era fatto composto da pietre connesse tra loro, una accanto all'altro, ed erano probabilmente pietre laviche. Quindi il pavimento d'allora, se così vogliamo chiamarlo, era pieno di fessure, di spazi tra sasso e sasso, poca luce. Ma perché è così importante ritrovare quella moneta di cui parla Gesù? Era una moneta d'argento, era una dramma o dracma, e forse l'equivalente di un denaro romano, una giornata di lavoro. 50, 60, 70, fate voi, o più euro, una paga media oggi. Quella moneta valeva, ma quella moneta aveva un significato affettivo, perché quello che le donne al tempo di Gesù indossavano, mettevano come fascia con le monete una accanto all'altro, aveva il valore che oggi avrebbe una fede nuziale. Una donna sposata indossava una fascia del genere composta da monete d'argento. Immaginate oggi come glielo dici a tuo marito, come lo dici a casa, come lo racconti alle tue amiche. Ho perso, spero che non mi capiti adesso per il fine illustrativo, come faccio a spiegarlo? Ma mi direste, ma sei tonto? Ma come hai fatto a perdere la fede nuziale? Ora questa donna vuole ritrovare questo anello, diciamo così. Ha un valore economico, ma ha un valore soprattutto affettivo. Uguale per il Signore, hai un valore immenso. Per Dio valgo e valgo tanto. Il Signore mi cerca, il Signore prova a recuperarmi, a ritrovarmi, il Signore si mette d'impegno come quella donna che spazza, mette a posto a casa, accende un lume per cercare di trovare, ma dove è finita quella mia moneta? Ne manca una moneta, non posso non trovarla. Così il Signore ti sta cercando, il Signore ti sta parlando ancora, lasciati trovare da Dio, lasciati salvare dal Signore. Quante volte Dio ti ha parlato, ti ha incoraggiato, ti ha sensibilizzato, quante volte Dio ti ha spronato, ti ha commosso. Eppure ancora tu sei nella tua condizione di indifferenza o di apatia. C'è un'altra storia, il figlio perduto. Il figlio perduto è una storia conosciutissima. Quel figlio che ha tutto, non gli manca niente, vive a casa, ha un fratello maggiore, ha l'affetto del padre, è una situazione economica molto favorevole, tanto che il padre di questo ragazzo di cui parla Gesù ha anche una servitù, delle persone alla sua dipendenza. Che gli manca? Come noi a volte pensiamo o diciamo ai nostri ragazzi, ai figli della nostra chiesa, ma che vi manca? Ma cosa ti manca? Ma cosa cerchi? Questo ragazzo della parabola, della storia di Gesù, parte, dice al padre, io vado via, dammi quello che mi spetta, papà, prendo le mie cose e vado a farmi una vita, vado a scoprire il mondo. Che errore! Quel figlio ritornerà, dopo aver vissuto nell'immoralità, facendo tutto quello che il padre non avrebbe mai approvato, dopo che quel figlio cade nella povertà, sta per morire di fame, coperto di umiliazione, quel padre ritorna, finalmente ritorna, e il padre lo accoglie e fa festa. Se tu ritorni al Signore, troverai delle braccia aperte e un amore che di nuovo ti riaccoglierà. E qualcuno qualche volta mi ha detto, io non vengo in chiesa perché sono indegno, sono indegna. Qualcuno mi ha detto nel tempo, non mi vedi o non mi vedrai per un periodo perché devo prima mettere delle cose a posto con Dio o con i miei o con mio marito o mia moglie, con i miei figli, con i miei genitori. Facendo discorsi del genere, sapete a chi assomigliamo? A qualcuno che non va al pronto soccorso perché dice sono ferito. Come mi presento così al pronto soccorso? Sono ferito. Che figura ci faccio? La logica ci suggerisce, appunto perché sei ferita, sei ferito, devi andare al pronto soccorso, hai bisogno di cure mediche. Delle volte noi credenti cadiamo in incoerenze. Certe volte noi credenti viviamo dei periodi di distacco, di freddezza verso Dio, di infedeltà verso il Signore. Certe volte succede. E l'errore che io, che noi potremmo fare è questo. Signore, dammi ancora tempo, perché così come sono non posso tornare da te, non posso tornare a cercarti con il resto della comunità. Ma Dio quest'oggi ci ricorda che Lui è venuto per i perduti. Signore è venuto per chi sa, oltre che sente, di non avere speranza. Gesù una volta ha detto, io non sono venuto per i sani, per chi sente, pensa di non aver bisogno di me, ma sono venuto per i malati. La nostra comunità è un ambulatorio. La nostra comunità, come ogni chiesa, è un pronto soccorso. È un centro fisioterapico. Ognuno di noi ha bisogno. Affidiamoci alle cure del vero medico. Il medico del cuore, dell'anima, il Signore, colui che ci accetta così come siamo, ma non ci lascia così come siamo, ma ci aiuta, ci cura e ci guarisce spiritualmente. Il rimedio c'è. Gesù Cristo, il Salvatore, che cerca e salva i perduti. Nella Bibbia leggiamo riguardo ai non credenti, ai non convertiti o ai credenti allontanati dalla fede, che sono perduti. Il credente che volta le spalle a Dio non vuole ritornare al Signore, è in pericolo, sta rischiando. Ma se noi torniamo al Signore, Dio è pronto ad accoglierci. Ho detto all'inizio, e sto per concludere, il Vangelo da un lato ci dà la cattiva notizia, siamo tutti perduti, siamo tutti rovinati, siamo tutti irrecuperabili, introvabili, senza la grazia di Dio attraverso Gesù, suo figlio. Ma la buona notizia, e io voglio parlare soprattutto della buona notizia, come ho fatto stamattina, e mi riproverò finché ho fiato in gola di parlare soprattutto della buona notizia. La buona notizia: Gesù Cristo è venuto nel mondo, scrive l'Apostolo, per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Io sono il primo. Ognuno di noi voglia avere l'umiltà, ma anche la fede, di sentirsi il peggiore, la peggiore, persi, perduti, rovinati, senza speranza, senza il Signore, ma con Gesù tutto cambia. Tutto è cambiato nell'esistenza di Zaccheo, quest'uomo di cui ho parlato all'inizio e da cui ho tratto il versetto testo, il versetto chiave di oggi. Tutto è cambiato nella vita di Zaccheo. Tutto è cambiato nella nostra vita, anche nella tua vita. Tutto è cambiato nella mia vita, tutto può cambiare nella vita tua che ascolti. Lascia che il Signore Gesù ti trovi, ti recuperi, ti restauri. Ho parlato prima soprattutto della moneta, oltre che della pecora perduta e del figlio rovinato. La moneta continua ad avere un valore se non viene utilizzata da Dio. Sì. Ma che valore può avere la nostra vita lontana dalle mani del Signore? Nessuno può valorizzare la mia vita come il Signore. Se sei come una moneta d'argento, finita chissà dove, o caduta in mano d'altri, mani diverse dalle mani del Signore, oggi è il giorno di ritornare. Oggi è il giorno di farti ritrovare, di credere in Dio, Dio che può recuperarti, Dio che può salvarti, Dio che può perdonarti. Credi nel Dio che può veramente utilizzare la tua vita al meglio. Sei una moneta, potresti essere speso o spesa in mille modi. Io voglio scegliere di essere una moneta preziosa, ma nelle mani di colui che ha dato veramente valore alla mia vita, morendo al posto mio per regalarmi il cielo. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme il Signore.